Una delle cose più belle che ho vissuto questa mattina è stato quello di sentire la vostra voce mentre cantavate. Vado in molte assemblee e tante volte sento la voce di chi sta soltanto davanti e mi manca molto la voce della Chiesa. Ho trovato un posto dove posso godere un canto diverso. Mi piace molto quando tutta la Chiesa è impegnata nel canto, perché tutti quanti dobbiamo glorificare il Signore per le cose che ha fatto nella nostra vita. Anche se a volte durante la lode me ne sono accorto che alcuni versi era un po' difficile cantarli, perché mi chiedevo spesso: ma io vivo quello che sto cantando? Avete fatto caso? Nel secondo canto è stato abbastanza complicato cantare quel canto. Però prego che il Signore ci dia la forza di poterlo dare apertamente, liberi in Cristo, che possiamo fare questo. E questa mattina vogliamo avvicinarci alla parola di Dio. Ho preparato un passo che mi piace molto. I bambini ci sono qui questa mattina? Se ci sono, vediamo, ma dove siete? Eccoli qua, ci sono, ci sono. Allora, volevo chiedere ai bambini se hanno mai sentito parlare di Giuseppe, quello dell'Antico Testamento? Avete sentito parlare, no? Alla scuola domenicale? Sì, bambini, avete sentito. Qual è il libro della Genesi dove si parla di Giuseppe? Qual è? La? Genesi, è vero, il libro? Ok, bene, allora apriamo la parola di Dio nel primo libro della Bibbia, scritto da Mosè. Questo libro, bellissimo, la Genesi, il capitolo 43, voglio leggere solo una piccola parte della vita di Giuseppe, un uomo straordinario, un uomo particolare nel suo modo di essere, quando lui incontra i suoi fratelli, quindi Genesi 43, dal versetto 19. C'è qualcuno che vorrebbe aiutarmi a leggere questi versetti dal 19 fino al versetto 23, compreso?
Avvicinatisi al maggiordomo di Giuseppe, gli parlarono sulla porta della casa e dissero: Scusa, signor mio, noi scendemmo già la prima volta a comprare dei viveri. E avvenne che, quando fummo giunti al luogo dove pernottammo, aprimmo i sacchi ed ecco il denaro di ciascuno di noi era la bocca del suo sacco, il nostro denaro del peso esatto. L'abbiamo riportato con noi, ma abbiamo portato con noi altro denaro per comprare dei viveri. Non sappiamo chi abbia messo il nostro denaro nei nostri sacchi. Egli disse: Datevi pace, non temete. Il vostro Dio e il Dio di vostro padre ha messo un tesoro nei vostri sacchi. Io ho avuto il vostro denaro e fatto uscire Simeone lo condusse da loro.
Ok, grazie. Allora è vero che è bello questo passo. Vediamo qui gente onesta, vediamo qui persone che si comportano come si deve, vediamo qui persone dalle quali possiamo imparare qualcosa, no? Però io stavo pensando a questi fratelli di Giuseppe. Prima vediamo come Giuseppe sente mentre loro parlano, mentre loro discutono sulla questione in atto, perché era un momento difficile. Giuseppe dice: uno di voi deve rimanere qui, voi siete spie, voi avete fatto del male, voi venite qua perché volete derubare questo paese, e c'è una discussione forte tra di loro, e loro adesso cominciano a tirar fuori tutti i ricordi di Giuseppe, quei momenti quando loro hanno fatto del male, e dicono: adesso noi siamo in un punto quando questo male sta tornando di nuovo a noi, quindi dobbiamo comportarci bene. E comunque, se ci comportiamo bene, comunque sta succedendo questo perché una volta noi abbiamo fatto del male. E quindi era veramente un momento difficile. Comunque sia, Simeone rimane lì, comunque sia loro tornano a casa, e se non tornano con Beniamino, loro non possono più riprendersi loro fratello. Quindi adesso, da fratelli che litigavano tra di loro, che si sono fatti male uno l'altro, che hanno avuto un comportamento comportamento veramente disonesto. Ad un certo punto vediamo una famiglia che è stretta, che è unita, che adesso comincia a difendere un fratello, l'altro fratello, non sa chi deve andare, dice no, ci vado io perché è colpa mia, ma no, ci vado io perché io sono colpevole di quello che è successo. E vediamo una famiglia molto diversa questa volta, e questo passo ci insegna delle cose molto belle. Io per esempio ho visto delle cose straordinarie in questo passo dalla parola di Dio, e vediamo qui come Dio mette tesori nella nostra sacca, perché qui possiamo imparare veramente tante cose riguardo noi e riguardo a come noi dobbiamo ringraziare il Signore per i tesori che noi abbiamo. Quante volte noi non prendiamo per scontato quello che viviamo, quello che siamo, quelli che abbiamo intorno a noi. Ci sembra non solo normale, ma è dovuto a qualcuno che noi dobbiamo avere questo, e ci sembra così strano. Quando ci manca qualcosa, ci sembra che qualcuno deve fare questi favori a noi, quindi non va bene quando ci manca qualcosa, o non va bene quando papà e mamma ci dicono guarda che tu questa cosa non la puoi fare, ma no, ma è dovuto. Se un bambino ha un tipo di vestito, ma perché papà e mamma non me lo compra? Papà e mamma non mi vogliono bene, e cominciamo a tirar fuori un sacco di cose, e vediamo qui come il Signore si prende cura di noi e mette dei tesori nella nostra sacca, nella nostra vita. Abbiamo dei tesori così particolari di cui noi non vogliamo neanche pensare, ci sembra normale che ci siano. Vediamo il primo. Il primo tesoro sono i tesori materiali, perché vediamo che ad un certo punto si parla di denaro qui, no? Parliamo di denaro, loro hanno questo tesoro nella loro sacca, c'è qualcuno che improvvisamente ha messo questo tesoro e loro si trovano con la merce comprata e con il prezzo della merce alla bocca del loro sacco. Questo è un tesoro che loro hanno e non si capisce che cosa è successo, come mai questo tesoro nel mio sacco. C'è il salmista che dice nel Salmo 127, Il verso 2 dice: invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate un pane tribolato, perché egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Perché qui vediamo come si prende Dio cura di quelli che lo amano, non perché quando noi dormiamo ci arriva lo stipendio a casa, ma vediamo come Dio, mentre noi ci diamo da fare, Dio ci benedice così tanto a volte che diciamo veramente ma io non meritavo questo, e vediamo qui che c'è la mano di Dio. Quindi abbiamo questi tesori materiali nelle nostre mani, che siano tanti o che siano pochi, ma il Signore ci dà questo tesoro a tutti noi. Noi abbiamo del denaro da amministrare, abbiamo del denaro da gestire nella nostra casa, e vogliamo vedere che cosa dobbiamo fare, da dove proviene questo tesoro. Qui vediamo che questo non viene, i fratelli di Giuseppe hanno capito che non era loro, che veniva da qualcuno, e questi sono proprietà di Dio. Qualsiasi bene che noi abbiamo, anche il salmista dice che la terra con tutto ciò che essa ha è la proprietà di Dio, non è roba nostra, e noi dobbiamo essere soltanto degli amministratori dei beni che il Signore ci dà. Perciò dobbiamo riconoscere che qualsiasi cosa che noi abbiamo proviene dal Signore. E Lui nella sua grazia vuole donarci queste cose. Dobbiamo lavorare per ottenere questi beni. Molti pensano che se noi siamo figli di Dio, Dio stende la mano su di noi, e mentre noi dormiamo veramente accade che lo stipendio entra in banca e noi stiamo a posto. Noi non dobbiamo fare un granché, perché abbiamo un Dio potente, Lui ha tutta la terra nelle sue mani, quindi come mai non è possibile che lui non ci benedice? Invece l'apostolo Paolo dice che noi dobbiamo lavorare per avere quello che ci serve, e poi dobbiamo riconoscere quante volte non abbiamo dovuto riconoscere la provvidenza di Dio in alcuni guadagni inaspettati. È vero, io mi ricordo tante volte mentre lavoravo in Italia a montare le porte, che quando finivo di fare un lavoro a casa di una persona che mi doveva 200 euro, veniva da me con 300 euro e mi diceva: Emanuel, Mi è piaciuto che tutto pulito, le porte sono montate bene, si chiudono, si aprono, mi piace e voglio regalarti 100 euro in più. Allora non possiamo che dire, Signore, riconosco che in questo guadagno c'è la tua mano, c'è la provvidenza divina e dobbiamo dire, Signore, grazie per questo, grazie perché tu ti prendi cura di noi in questo modo. Ma quante volte, è vero, quante volte non è successo che tu lavori, a volte spendi i soldi e sembra che non finiscono e dici, ma come, che succede qua? Dici, vedi come Dio benedice quello che tu fai. E con il poco che tu hai nella tua tasca puoi fare un sacco di cose. Questa è la provvidenza di Dio, è la benedizione che Dio vuole dare a chi lo ama veramente. Ma vediamo ancora un'altra cosa. Possiamo dire che abbiamo lavorato, è dovuto che il guadagno ci appartiene, no? Possiamo dire questo, ma la parola di Dio ci insegna che dobbiamo chiedere a Dio quello che abbiamo bisogno. Dobbiamo imparare a chiedere al Signore quando vogliamo fare una cosa. E io ho sbagliato tante volte quando mi sono fatto un piccolo progetto e ho detto, Signore, ho bisogno di 2.000 euro per fare questo progetto. Allora mi sono messo a lavorare, il Signore ha detto, va bene, 2.000 euro, ok, li troviamo questi 2.000 euro. Arrivi ad un certo punto e vedi che non bastavano quei soldi. Oh, dico, ma che cosa ho fatto? Ho chiesto troppo poco, ho chiesto troppo al Signore. E allora ho detto, non devo più fare così. Quando devo fare una cosa, ho detto, Signore, tu sai che devo fare questa cosa. Quanto mi costa non lo so, ma so che devo chiederti a te, aiutami a fare questo. E le cose si facevano. Come a volte non posso neanche spiegare. Mi ricordo soltanto il capannone, quello verde che avete visto. Una mattina ero molto preoccupato, arrivavano gli aiuti di qua, di là, e questi aiuti erano un po' buttati da tutte le parti perché non avevo un posto per tenerli, per sistemarli, per portarli avanti. Quella mattina avevo pregato, ho detto, Signore, devo fare questa cosa o non la devo fare? E allora cosa è successo? La sera mio cognato mi ha invitato a cena e con lui ha detto, Emanuele, porto un mio amico che so che fa piacere anche a te, che lui sta con noi. Abbiamo cenato tutti quanti insieme, la mattina avevo pregato e la sera questo amico comune ci comincia a parlare, a chiedermi come va l'opera, come vanno le cose. Dico, guarda, vanno così, così, così. E ad un certo punto gli dico, un progetto, sto pensando, sto pregando per questo, non so cosa fare, perché voglio fare un capannone. E non so se viene da parte del Signore o no. E lui mi guarda, era l'unico in quella città che aveva un capannone che non utilizzava. E lui mi dice, Emanuele, se tu vuoi fare questo progetto, io ti regalo il capannone. E allora sono rimasto, ho detto, di più non potevo fare. Ho pregato e il Signore ha messo in atto questo. Ci siamo visti in una città con l'unica persona che poteva rispondere a questo problema. Perciò quando noi abbiamo bisogno di una cosa, chiediamola al Signore. Quante volte non siamo andati in banca a fare un prestito per una sciocchezza? Quante volte non ci siamo indebitati con tanti fratelli e sorelle perché abbiamo bisogno, ma non abbiamo mai chiesto al Signore, Signore, tirami fuori da questa situazione. Signore, ho bisogno di te in questa situazione. Noi corriamo per chiedere aiuto ad altri, ma non andiamo mai a parlare con il Signore dei nostri bisogni. Ma ricordiamoci ancora, perché il Signore è colui che ha tutta la terra, con ciò che essa ha, è tutta del Signore. Se Lui vuole benedire, Lui può farlo. Perciò la prima cosa che dobbiamo fare quando abbiamo bisogno di una cosa, dobbiamo chiederla al Signore. Poi un'altra cosa che loro fanno, qui vediamo l'onestà di questi fratelli, è vero? Guardiamo questi fratelli di Giuseppe che dicono, ma abbiamo riportato con noi questo denaro e dell'altro denaro per comprare altro. E quante volte ho pensato a me, stavo davanti alla cassa per pagare, gli do 50 euro alla commessa e lei mi dà resto da 100 euro. Quante volte, quanti non fanno così? Wow, non se ne accorta. 50 euro in più, oltre al resto che ti dà, no? Che bello, no? 50 euro in tasca senza fare niente. Una volta ho detto: signorina, guarda che il resto che mi hai dato non va bene. No, ma io non ho sbagliato, ma che cosa stai dicendo? La gente cominciava a guardare tutti noi, che come al mercato, no? E dico: signorina, io ti ho dato 50 euro, tu mi dai il resto da 100 euro. È diventata rossa, perdonami. In queste cose dobbiamo essere anche onesti. E quante volte non succede a noi questo? Una volta ho montato le porte a un signore e lui sapeva un prezzo e io facevo un altro prezzo. Doveva darmi 350 euro, è venuto da me con 800 euro. È anche molto contento, era molto contento. E io guardo i soldi e dico: guarda, ma non va bene, non è giusto quello che tu stai facendo. E lui, imbarazzato, mi dice: Manuel, ma se non bastano io posso aggiungere qualche altra cosa, l'importante è che va tutto bene. Dico: non è che non bastano, tu mi hai dato il doppio di quello che mi dovevi dare. E lui è rimasto così, dice: ma chi sei tu? Ma chi sei tu? Come fai a fare questo? Quanti di noi non facciamo, speriamo nessuno di qua, ma quanta gente non fa così? Dice: ma meno male che non se ne è accorto, no? Dobbiamo imparare ad essere onesti e dobbiamo imparare a dare di quello che abbiamo. C'era la Seconda Guerra Mondiale, l'Italia era nelle trincee, dall'altra parte c'era il nemico. Il nemico cosa pensa? Prendiamo un po' in giro gli italiani. Prende un stivale grande, lo riempie di immondezza e lo butta nelle trincee degli italiani. Gli italiani cosa hanno fatto? Hanno svuotato tutto, hanno pulito il stivale, l'hanno riempito di arance, non so se dalla Sicilia o meno, e ci hanno messo dentro un bigliettino dove c'era scritto: ognuno dà quello che ha, e lo butta nelle trincee del nemico. Allora ognuno di noi dà quello che ha, se nel nostro buon, l'uomo buono dal suo buon tesoro, che cosa può trae? Trae soltanto cose buone. Se voi avete tanti aranci, che cosa potete dare? Gli aranci. Diamo quello che abbiamo. Se non abbiamo cose buone, ma solo cose cattive, non possiamo dare da un tesoro cattivo, malvagio, delle cose buone. Perciò dobbiamo imparare anche a donare da quello che il Signore ci dà, perché siamo noi, da quello che abbiamo possiamo aiutare anche gli altri. Dobbiamo ringraziare il Signore perché Lui ci dona questi tesori materiali vengono dal Signore. Dobbiamo ringraziare il Signore perché ce li abbiamo e dobbiamo dire: Signore, dacci saggezza per amministrare bene questi tesori che non ci appartengono, che sono sempre del Signore. Poi la seconda cosa molto bella che la troviamo in questo passo è la vita di Simeone. Questo tesoro vivo, che è la vita di Simeone, che sono le persone. E adesso voglio pensare un attimino per quanto riguarda questo. Che cosa vuol dire? Immaginatevi che non avete amici. Immaginatevi che siete da soli, entrate la sera in casa e nessuno vuole bussare alla porta della tua casa. Immaginati che tu vai a scuola e tutti gli amici sono nel cerchio e nel momento in cui tu entri nel cerchio, il cerchio si rompe e se ne vanno via tutti quanti perché sei entrato te lì, perché non ti vogliono. Immaginati una società dove tu sei da solo, la gente gira le spalle e non ti vuole. Quando entri in chiesa, cosa succederebbe se i fratelli invece di accoglierti con le braccia aperte guarderebbero tutti te con un occhio malvagio? Ti metti lì seduto, ti guardano tutti male. Che cosa succederebbe se la nostra vita fosse così? Vediamo che Dio ci dona questi tesori vivi. Sempre il Signore è buono con noi e ci dona amici, ci dà una famiglia. Sono stato in tantissimi posti dove non c'erano famiglie. C'era una donna che curava i bambini, il papà non c'era più, non avevano vicini. Questi bambini che stavano da soli non potevano andare a scuola, da soli, uno, due, e non potevano giocare con nessuno. perché non aveva nessuno. Erano tutti soli lì. Che tristezza andare in questi posti e vedere queste situazioni così. Oggi possiamo ringraziare il Signore perché intorno a noi Dio ha messo delle persone che ci vogliono bene. Non è preso, non è da prendere per scontato che intorno a noi ci sono delle persone che ci vogliono bene. Quando papà e mamma ti dice che una cosa non va bene, non è perché non ti vuole bene, ma perché ti vuole troppo bene. Quando ti dice che tu non devi andare con quelle persone, non è perché non ti vuole bene, ma perché ti vuole troppo bene, perché tu non, loro non vogliono che tu soffri, non vogliono che tu abbia delle esperienze negative. Perciò loro sono intorno a voi e vogliono farvi vedere che si può vivere una vita diversa, una vita buona, una vita tranquilla. Quante volte non succede questo? Dico anche ai miei figli, ma tu non puoi fare questo perché non devi farlo, non va bene, non è una cosa buona. Ah, ma papà, ma tu dici sempre così, ma tu non mi lasci mai fare le cose che io voglio fare, ma tu sei sempre contro di me, ma tu papà sei, hai fatto sempre così. Perché? Ma se non c'era papà, com'era la tua vita? Me lo dici? Se non c'era la mamma che ogni giorno ti dice ma devi essere educato, ma devi parlare come si deve, ma stai attento come ti comporti con i tuoi amici. Cosa sarebbe successo se tu andavi a scuola da maleducato e tutti quanti andavano via quando tu entravi lì? Volevi farti amicizia e invece di trovare un amico trovavi solo nemici? Se non avessi avuto una mamma che ti insegnava bene ad essere educato, ad essere come si deve, se non avessi avuto un papà che ti dice guarda che se tu vai in bicicletta devi andare così, 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 ma papà, ma dai, ma io lo so, ma io so come si va in bicicletta, poi vieni e dici papà, sono caduto, perché? Perché un motorino, non so che cosa è successo, dice, ma perché non sei stato obbediente, perché non sei andato sulla pista ciclabile, perché tu non hai fatto quello che io in pratica ti ho detto. Ecco perché dobbiamo ringraziare Dio per quelli che ci circondano. Quanti bambini mi hanno detto mi piacerebbe avere un papà come te. Quanti mi hanno detto Emanuele non mi porti a casa tua. C'era una bambina di 10 anni che mi ha detto Emanuele mi piacerebbe tanto avere una famiglia come la tua ma non ce l'ho. Non potresti dire anche te così? Quanto sono contento che io ho una famiglia, che ho un fratello, una sorella. Questi tesori vivi che non si possono comprare, non li puoi comprare, i fratelli non si possono comprare, le sorelle che hai non si possono comprare, perciò non dobbiamo litigare con loro, anche noi da grandi, dobbiamo volerci bene, dobbiamo ringraziare Dio perché intorno a noi ha messo delle persone che ci vogliono veramente bene, questa è una grazia di Dio, essere nato in Italia è una grazia di Dio, è un bene di Dio che noi possiamo avere. Se nascevi in un paese dove c'erano solo le montagne, vivevi insieme alle capre, alle pecore tutto il giorno, che grande benedizione. Io quando vado in questi posti dove non c'è niente, dove la guerra rovina tutto, quante volte ho detto Signore, quanto ti devo ringraziare perché sono nato in Romania. Perché intorno a me c'è una mamma, ci sono dei fratelli, ho dei nipoti, ho una famiglia grande, posso andare in chiesa. Signore, come ti devo ringraziare per questo? Questi tesori che noi abbiamo non si possono quantificare. Non si può dire che vale poco o tanto. È una benedizione avere un papà e una mamma, è una grande benedizione. Avere qualcuno che si prende cura di te, chiunque esso sia, è una grande benedizione. E vediamo come la gioia diventa molto grande quando i fratelli di Giuseppe rivede di nuovo Simeone. Com'è bello quando ti manca papà o mamma o un fratello o una sorella, no? Che se ne va via per un tempo e ritorna e dici guarda era peggio con te ma è molto peggio senza di te. No? Quante volte non diciamo questo? Perciò dobbiamo dire Signore grazie perché intorno a noi hai messo delle persone che ci vogliono bene. Non è da prendere per scontato questo. E questa è la grazia di Dio. Ringraziamo Dio per i fratelli che abbiamo, per le sorelle che abbiamo, per la nostra famiglia. Questo è un bene di Dio che non è dato a tutti. Ringraziamo Dio perché abbiamo una chiesa così bella. Tu puoi venire la domenica in chiesa, tu puoi venire durante la settimana, puoi incontrare dei fratelli che ti vogliono bene, ti abbracciano, senti il calore dell'abbraccio di uno che magari da anni aspetta che qualcuno viene e lo abbraccia. E non succede questo. Mi ricordo un fratello di un paese perseguitato diverso tempo fa, ha vissuto la fede in Gesù Cristo per anni da solo perché la famiglia lo perseguitava, non c'erano nessuna chiesa e lui doveva vivere la fede da solo. Arriva uno della nostra squadra in questo paese, riconosce questo che è un cristiano e questo fratello per gioia non sapeva neanche cosa fare, ha detto: fratello, aspettami un minuto qui. E lui è corso via, non so dove è andato, ha preso un pezzo di pane, ha preso un po' di succo d'uva, gli ha detto: io voglio fare la cena del Signore perché sono anni che non ho avuto una persona con la quale posso fare la cena del Signore, non potevo avere comunione con nessuno, ti va di fare la cena del Signore con me? E questo nostro fratello ha detto: certo che lo voglio fare, vieni con me, ti ci porto io in un posto dove siamo al sicuro. E sono andati in un gabinetto e lì era l'unico posto sicuro, nel bagno. E lì hanno fatto la cena del Signore e lui ha detto: guarda, se c'è stato un momento nella mia vita, questo è stato il momento più bello della mia vita. Quanto dobbiamo ringraziare il Signore? Perché intorno a noi c'è una grande chiesa che ci vuole bene. Diciamo veramente: Signore, grazie, perché intorno a noi ci sono così tante persone, ci circondano, ci amano e ci vogliono bene. Un grande tesoro è questo. E concludo con un altro tesoro, che è il più grande tesoro, e quando si parla, il maggiordomo dice: datevi pace, non temete, il vostro Dio e il Dio di vostro padre si è preso cura di voi. Mi chiedo: chi si prende cura di noi? Se Dio non è il tesoro più grande della nostra vita, chi si può prendere cura di noi? Papà e mamma può prendersi cura di noi finché non arriva una malattia, quando anche i medici dicono: ma noi non possiamo più fare niente. Lì non possiamo intervenire se non c'è la mano di un Dio potente che ha creato il nostro corpo e che solo Lui sa come portare la guarigione nel nostro corpo. Questo è il più grande tesoro che noi dobbiamo averlo, perché se non abbiamo Dio non abbiamo nulla. Se non abbiamo questo Dio dei nostri padri, questo Dio che molti dei giovani oggi dicono: ma papà va in quella chiesa, ma che cosa sa mio padre? Ma che cosa sa mia madre? No? Perché quando sono piccoli i bambini guardano papà come un eroe, dicono: mamma mia, papà sa tutte le cose. Crescono poi i bambini, cosa dicono? Papà sa un sacco di cose, no? E poi crescono ancora più grandi, papà qualche cosa ne sa della vita. E quando sono grandi dicono: ma papà non lo sa niente dalla vita, no? Succede così. Ma chi è questo Dio di mio padre? Chi è questo Dio di mio padre? Anch'io ho avuto i miei punti interrogativi molto grandi, e per capire chi è questo Dio, se è veramente un tesoro questo Dio che noi adoriamo, che abbiamo adorato questa mattina, ho girato il mondo. In un anno sono stato 2 settimane nell'aereo perché volevo essere convinto che non c'è un altro Dio. Non fate questo perché vi sprecate la vostra vita. Ma sono arrivato in Giappone alla statua più grande di Buddha, aveva 9 metri di altezza, tutta in oro. E la sorella che stava con me mi ha detto: Emanuele, la vedi quanto è grande? Cioè, qualche anno fa un incendio ha bruciato via tutto quello che c'era qui, Buddha. Un Dio che è morto e non c'è più. Può pregare, chiunque può pregare a Buddha. La sua tomba è qui sulla terra. Lui è morto ed è finito tutto quanto lì. Sono stato in tantissimi paesi musulmani. Se voi andate a Mecca troverete la tomba di un altro Dio, un Dio che è stato ed è adorato da tantissime persone. Questo Maometto ha cambiato una parte del mondo con il suo pensiero, con la sua religione, e c'è tanta gente che va a questa tomba per pregare questo Dio morto. E se andiamo nel mondo ne troviamo tanti come loro. Ero in Iran e stavo calpestando la tomba, un piazzale pieno di tombe di imam e tutta la gente che stava lì a pregare davanti a queste tombe qua. E ad un certo punto io stavo lì con la guida. Era un uomo molto particolare, questo era un attore e lui voleva conoscere meglio la lingua italiana per fare i doppiaggi di film. E mentre parlavo con lui dicevo: Caviani, guarda, tu vedi tutte queste tombe qua, tutti questi dei, voi state davanti a loro, vi inginocchiate davanti a questi dei. Come loro ci sono tanti altri e tanta gente che adora questi dei. Anche noi abbiamo il nostro Dio. Anche lui è morto come Buddha, anche lui è morto come Maometto, anche la sua tomba è tra di noi oggi, ma l'unica differenza e la più grande differenza tra il vostro Dio e il mio Dio è che il nostro Dio è risuscitato, Gesù Cristo è vivo oggi. Puoi andare a visitare questa tomba, sì, lo puoi fare, però non troverai più il corpo di Cristo lì, perché noi stiamo pregando, stiamo adorando un Dio vero, un Dio che è vivo, un Dio che sente con i nostri bisogni, un Dio che conosce la nostra situazione, un Dio che, di cui possiamo veramente fare il nostro più grande tesoro, perché Gesù Cristo è risuscitato, a Lui sia tutta la gloria. Questo è il nostro Dio. Volete andare a visitare questi paesi? Fatelo pure. Però non c'è un Dio più grande del nostro Dio. Noi stiamo adorando il Dio vivente. Dobbiamo avere molto coraggio. Dobbiamo ringraziare Dio perché siamo nati in un posto dove abbiamo potuto sentire la parola di Dio e dobbiamo riconoscere che non c'è un altro Dio all'infuori del nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Dio che ha amato così tanto la nostra vita da donare se stesso per noi. Questa mattina abbiamo giustamente adorato questo il Signore. Non so quanti di noi abbiamo fatto tesoro di questo Dio e non credo che tutti quanti siamo figli di Dio. Voglio dire, particolarmente sto pensando ai figli di credenti. Sappiate che la salvezza non si può ereditare. Non si può ereditare. Tuo papà, tua mamma può darti una casa in eredità, può darti una macchina in eredità, ma la fede in Gesù Cristo è personale. Devi decidere te stesso. Tu stesso devi stare davanti a questo Dio e se vuoi puoi fare di questo Dio il tuo tesoro più grande. Lui ti starà accanto tutta la tua vita, anche se i tuoi amici ti lasceranno un giorno, anche se un giorno dovrai andare via dalla tua famiglia, ma Gesù Cristo sarà sempre con te. Perché è tuo, perché è il nostro tesoro più grande. E questa mattina dobbiamo ringraziare Dio. E se tu sei nato in una famiglia di credenti, questa è una benedizione che non possono averlo a tutti. Sono tanti che non hanno mai avuto questa possibilità, non hanno mai sentito parlare di Dio. Che privilegio, che onore, che buono è il nostro Signore offrendoci questa possibilità. Ricordiamoci di ringraziare Dio, perché Lui ci dona questi tesori materiali. Ringraziamo perché vengono da Lui e Lui ci dà a noi questa possibilità di amministrare, di gestire questi doni. Ringraziamo il Signore per ognuno di noi che siamo qui questa mattina, dei nostri genitori, per i nostri parenti che abbiamo. Ringraziamo il Signore per loro. Facciamone tesoro di queste persone che ci circondano e ringraziamo il Signore perché possiamo conoscere questo Dio meraviglioso, che lo troviamo qui nella sua parola. Facciamo di Lui il nostro tesoro più grande, perché la nostra eredità non è quella che abbiamo sulla terra. Una casa può crollare se viene in eredità da tuo papà. Se ti dà una macchina un giorno potrai portarla in un albero e da lì non potrai più farla scendere intera e la distruggi e non sarà più un'eredità utile per te. Potrai avere tante cose nella vita e sono tutte cose che un giorno non avrai più. Non avrai più le amicizie che hai adesso, magari andrai in un posto dove cambierai tutto, ma puoi rimanere con qualcuno che ti sta accanto tutta la tua vita, e quello è Gesù Cristo. E quel Signore che è risuscitato dai morti, è l'unica religione, è l'unica fede, ditela come volete voi, ma è l'unico che è risuscitato dai morti, è l'unico che può darci questa certezza che Lui sarà con noi fino alla fine dell'età presente. E questo Dio voglio che sia il Dio di tutti quanti noi che siamo qui, e per quanti state pregando per qualcuno, abbiamo fiducia nel nostro Signore. Lui si prende cura di ciascuno di noi, e sempre Lui un giorno ci farà vedere anche la risposta alle nostre preghiere. Facciamone tesoro di questo Dio, e questo Dio che è il nostro Signore ci porterà con Lui in paradiso, nel giorno in cui Lui avrà deciso questo, e gioiremo con il Signore per tutta l'eternità. Saremo con Lui, saremo con il nostro Gesù, e la nostra fede non sarà vana, perché sappiamo in chi abbiamo creduto. Che sia la nostra fede tutta quanta radicata nel nostro Signore Gesù, e Lui ci benedica in questo.
Amen. Amen. Allora chiedo a un fratello di concludere questo incontro anche per quello che abbiamo ascoltato.